Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come stai? Tutto bene? Come va? Sono fra le frasi più comuni nella lingua italiana. Come va? Negli ultimi giorni. Tutto bene? Varie persone. Come stai? Perché chiediamo questo? Perché si chiede questo? Pensate un attimo. Perché si chiede questo? Per abitudine, una formalità per avere qualcosa da dire, di solito non è una domanda vera. Infatti, qui nessuno mi dice tutto bene, ma ho avuto contatto con varie persone al di fuori, sia persona che per telefono, e sto sentendo questa frase, ah, tutto bene, tutto bene? E dico, io li guardo in faccia, no, no. Quando mi dicono tutto bene, io dico, no, tutto bene, perché tutto bene con te non è mica tutto bene, no? non so cosa dire adesso, perché non chiedono tutto bene, perché vogliono sapere. Come va? Tutto bene? Cioè, no, non è tutto bene. È una formalità dove non vogliono veramente sapere. No, non vogliono sentire un elenco di tutte le cose che non vanno. È una cosa. Però lasciamo stare, parliamo di come stiamo veramente. Come stai? E la domanda che voglio fare è da che cosa dipende come stai? Pensate a questo. Da che cosa dipende come stai? Se hai una giornata dove varie cose vanno male, quel lavoro o progetto che ci teneva assolutamente a finire era importantissimo e varie cose succedono e non viene fatto. Ci tenevi quello e va il contrario. Questo speravi che andasse bene con quella persona, è andato male. Allora, a quel punto, non in base a una risposta finta, ma veramente, come stai? E la domanda, da che cosa dipende come stai? Onestamente, di natura umana, come stiamo, e per chi non ha Dio assolutamente, dipende dalle circostanze, dai problemi. E se non ci sono tanti problemi, se tutto va liscio, possiamo stare abbastanza bene. Ma arriva una botta, arriva la cosa che va male, arriva che ci teniamo a venire e qualcosa va male. Allora, ho fatto pane oggi, ieri e oggi è una procedura, e capita che non è successo, ma se metto in forno e poi, sai, vado fuori un attimo a vedere le galline e non c'è nessuno in casa e, oh wow, quel problema, e dimentico tutto e torno dentro, sai, wow, dovrei fare questo, visto che sono fuori, vado avanti, completamente dimentico, e poi guardo la casa, vedo fumo, uscire dalla finestra e corro dentro e quel pane che mancava 15 minuti sono state 2 ore e proprio fumando, no? Perché cucina a 245 gradi, quindi allora come sto? Parliamo di allarmismo, come sto? Ma quanto cambia la vita veramente? Oppure, come stai, invece dalle tue circostanze, dipende da quello che stai vedendo dall'opera di Dio. E non dalle tue circostanze. Un esempio naturale, che non è l'opera di Dio, ma è umano. Un padre che, i genitori, il figlio è in ospedale, ha un terribile male, grave, e i dottori dicono, facciamo una chirurgia, varie ore, 6-8 ore, se va male e sul cuore, morirà. È un rischioso, però vediamo, infatti a questo punto è probabilmente più probabile che non andrà bene, questo è difficile perché è piccolo. Però il padre, iniziano l'intervento, hanno 6 ore da aspettare, per forza devi scappare e tornare e prendere, c'è un altro fratello, no? 5 anni, che deve fare qualcosa per sistemarlo, e torna in ospedale. E tornando, una macchina lo investa e scappa via. La macchina è tutto piegato, ma guida ancora. E questo qui scappa via. Quindi non sarà disponibile per pagare i danni. Ma lui parcheggia, corre in ospedale e dopo pochi minuti esce il chirurgo e dice: qualcuno vi ha aiutato, non capendo chi è Dio, ha detto, è andato benissimo. Era difficile, è come se c'erano le mani sulle mie mani. E c'erano. Era andato benissimo. Quanto è agitato quel padre per la macchina? Quanto?
Zero.
Allora, se fosse successo in un momento diverso, come potrebbe stare il padre se guarda le cose terrene? Ma lo stesso danno. Però nel caso del figlio in ospedale, stavo pensando a cose assolutamente più grandi di una macchina. E 1.000 euro di danni che deve pagare lui, ingiustamente. Alla luce di qualcosa di molto più grande, non gli pesa. E sta bene. E non torna a casa, oh Signore, grazie, però la macchina. No, lui quel giorno non sta lì ringraziando Dio da una parte, però con peso per la macchina. È solo gioioso. In quell'esempio, la condizione, stato di animo dell'uomo non era determinato dalle circostanze terrene, ma di qualcosa di molto più importante. La maturità spirituale è evidenziato quando il tuo come stai non dipende dalle tue circostanze. Pensate a questo. Vogliamo vedere vari esempi biblici e arrivare a vedere l'Apostolo Paolo. Romani 12, conosciamo, versetto 15, dice: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Allora, se quello è il modo da vivere, pensate un attimo, se Dio ci comanda a gioire e rallegratevi con quelli che sono allegri, che vuol dire benedetti, cose belle, non terreni, ma cose belle, piangete con quelli che piangono, dove stiamo guardando se viviamo così? Stiamo guardando le nostre circostanze? No, no. Secondo Corinzi, versetto 3 a 7. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione, poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Notate una cosa lì. Versetto 7. La nostra speranza a vostro riguardo. Umanamente, dove è focalizzata la nostra speranza? Sugli altri o sulle nostre cose? Sulle nostre cose. E perciò quando le nostre cose vanno male, stiamo male. Pensate a questo. La speranza di Paolo non era per le sue cose, ma per le loro cose, a riguardo a loro. E dice, la nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, visto che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Noi siamo sicuri, abbiamo la speranza da Dio, che Dio vi curerà. E questo mi dà gioia. Quindi, lui, come stai Paolo? E in base a come stanno gli altri, non in base a come sto io. Cioè, questo è importantissimo capire. Trovate, andiamo prima di tornare a Paolo, Salmo 73, Asaf, Salmo 73, e questo è un salmo scritto da Asaf, e lui stava molto male. Perché stava male? Perché basava il suo stato di animo sulle sue circostanze e non stavano bene, erano pesanti. Era ingiuste. Quindi, con quello, voglio leggere i primi 5 versetti. Sentiamo come sta. Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi struciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Perché non vi sono dolori nella loro morte, e il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Asaf stava bene o stava male? Stava malissimo, perché vedeva la sua vita, i suoi problemi grandi, e vedeva quelli che non avevano i problemi che aveva lui, e stava male perché stava guardando alla sua condizione, confrontandosi con altri che avevano meno problemi di lui. Aveva gioia? Aveva pace?
No.
Assolutamente no, perché guardava alle sue circostanze. Versetto 12-15, perché va avanti parlando di come gli altri stavano bene e lui no. 12, venendo con loro. Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Se avessi detto, parlerò anch'io così, ecco, avrei negato la generazione dei tuoi figli. Grande invidia, stanno bene, hanno ricchezze, no, una vita facile e tranquilla, io no. Allora che serve aver seguito il Signore? Che serve aver confessato i peccati e lavato le mie mani nell'innocenza, cioè camminato bene? Che serve? Perché lui stava dicendo, ma se io seguo il Signore, perché ho problemi? E stava molto male, molto, molto male, eppure sapeva, però sto camminando con Dio e non voglio rinnegare la generazione dei tuoi figli. Se noi guardiamo le circostanze, ci saranno momenti in cui staremo malissimi, amareggiati, come Asaf, con il cuore amareggiato, senza gioia, ma finalmente guarda in avanti e non alle sue circostanze. 16 a 19. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sturcelevoli e così li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Dove sta guardando adesso? Alle circostanze? No, non sono cambiati. Sta guardando in grande, non a quello che succede oggi, ma a quello che sta per succedere. Finché guardava le sue circostanze, stava male. E non c'è nessuna indicazione che le sue circostanze sono cambiate. E se tu cerchi di stare bene in base alle tue circostanze, avrai una vita brutta. Perché Dio non ci permette circostanze leggere, facili. Bisogna alzare gli occhi e considerare la fine. Quando lui comincia a guardare alla sua eternità, sta bene, e così dichiara versetti 25 e 26. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Questo mi incoraggia, perché lui dichiara: la mia carne e il mio cuore possono venire meno. Io sono debole, ma Dio è la rocca del mio cuore e Dio è la mia parte in eterno. Quindi Asaf, guardando alle circostanze, stava male. Asaf, guardando a chi era in Cristo, in Dio, stava bene. Dove stai guardando? Allora, torniamo all'Apostolo Paolo. Paolo ha scritto Primo Corinzi, mentre era libero. Ha scritto Galati, mentre era libero. Paolo sempre aveva gioia, ma come stava Paolo scrivendo ai Galati? Non sto qui a leggere, ma qualcuno si ricorda? Era tranquillo o era agitato di cuore? Cioè, lui aveva una vita, sembra che abbia scritto Primo Corinzi almeno, da Efeso, era lì così, quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, e lì non c'era persecuzioni particolari, c'erano grandi risultati, frutti di una vita che andava bene. Aveva noleggiato quella sala per insegnare, e quindi... Ma visto che i Galati stavano andando male, era gioia nel Signore, ma aggravata di cuori. Per lui le cose andavano bene. Ai Corinzi, sentendo come si stavano comportando, aveva pesi. Invece, quando ha scritto Filippesi, E Colossesi dove era? In prigione. Ricordate in Filippesi parla del pretorio che tanti avevano creduto? No? Era in prigione a Roma, ingiustamente. Dopo 2 anni in Antiochia e poi mandato a Roma. Quindi, ma come stava? Come stava? Le circostanze erano brutte. Come stava Paolo? Trovate come Filippesi. E notiamo il cuore di Paolo in prigione. E come stava? Filippesi 1, leggo da 12 a 18. La situazione di Paolo era brutta. Ma come stava Paolo? Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultati ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni, in vero, predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro. Anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Paolo è in prigione. E come sta? Sta benissimo, pieno di gioia. Perché? Perché vedeva andare avanti il regno di Dio, anche tramite il fatto che era in prigione. Non poteva girare? Non era bello? Era in catene? No? Non poteva andare come era sua passione, predicare per strada o altri? No, era in prigione e stava benissimo, perché come stai Paolo? Oh, gloria a Dio, sto bene, perché vedo andare avanti l'opera di Dio, anche tramite queste catene. Perché il suo cuore non era focalizzato su se stesso. E notate in Filippesi 4:1, come sta Paolo? Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, oh carissimi. Come stava Paolo? In prigione. Stava bene. Torniamo indietro in capitolo 2, Filippesi 2. Dove cercava Paolo la sua gioia? Dove cercava Paolo quello che determinava, in un certo senso, se stava bene o no? Filippesi 2, da 1 a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Paolo dice, rendete perfetta la mia gioia, completa la mia gioia. Dove cercava la gioia? Rendete perfetta la gioia pregando che io sia liberato? No. La mia gioia è determinata da vedere voi crescere nella fede, non dalle mie circostanze. Filippesi 2:19. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni. Dove cercava di essere incoraggiato? Una lettera dall'imperatore che si era liberato, dove cercava di essere incoraggiato, sentendo notizie dalla loro crescita. Io sono qui in prigione, ma mi permettono di avere Timoteo che viene e poi lo mando a voi. E io voglio essere incoraggiato, non con la mia liberazione, sentendo che voi state camminando bene. Dove cerchi tu di stare bene? In cosa stai sperando in questi giorni per stare bene? Meno problemi? Che quel problema si risolve, che quella persona ti tratta meglio? Cioè, tu cerchi di stare bene nelle tue circostanze? Pensate a questo. Cosa ti pesa? I tuoi problemi? Le difficoltà tue? O il regno di Dio? Cosa ti dà gioia? Quando le tue cose vanno bene? O quando vedi andare avanti il regno di Dio? Quando Paolo era in prigione, scriveva anche ai Colossesi, ho menzionato, e cosa dava gioia a Paolo? Leggo Colossesi 1, 24 e 25. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. A mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare compiutamente la parola di Dio. Mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Dove cercava Paolo di stare bene? Nelle sue circostanze? Pietro e Giovanni furono arrestati e hanno ricevuto battute in Atti. Sono usciti, tornando dai credenti, sono usciti, avendo ricevuto battute, sono usciti rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il Signore. Pietro, Giovanni, come state? Oh, ci hanno battuto! Stavamo cercando di obbedire a Dio, ma ci hanno battuto! Sto male! Dove stai cercando di stare bene? Il mio desiderio per me e per voi è che quando chiede come stai, che la verità sarà che non dipende minimamente dalle tue circostanze, ma dipende da quello che stai vedendo dell'opera di Dio. Perché se questo è il mio cuore, avrò tanto più gioia e tanto più pace. Perché le mie circostanze, sulle quali non ho un granché di controllo, non saranno un peso per me. E io con occhi di fede posso vedere l'opera di Dio e posso stare bene. Quindi, effettivamente, uno senza Cristo, come stai, dipende dalle sue circostanze. Un credente che porta avanti la vita come prima, come stai, dipende dalle circostanze. Sono scoraggiato, sono abbattuto, sono agitato, sono arrabbiato, dipende dalle circostanze mie. Ma quando io mi fido di Dio per le mie circostanze e la mia gioia sta nel vedere l'opera di Dio, non sono più schiavo delle mie circostanze. Al punto che, di quello che comprendiamo guardando la vita di Paolo, Paolo, come stai tu? Allora, uno che fa quella domanda cosa sta pensando? Pensate un attimo. Paolo, come stai tu? Sta parlando tu con le tue circostanze. E la risposta di Paolo, onestamente, sarebbe non ci sto pensando. Non ci sto pensando. Paolo era consumato con gli altri. Immaginate in tempi antichi una guerra e il nemico sta attaccando la città e gli uomini della città escono per combattere sapendo che questo nemico malvagio, se vincono, faranno strage, faranno cose abominevoli alle mogli e ai figli e stanno lì sacrificando. E un soldato viene, una ferita non è orribile, fa male ma non è orribile, può ancora combattere. E lui con la forza che ha continua a combattere con i suoi compagni e man mano la direzione della battaglia gira. Stavano perdendo e cominciano a vincere. E man mano cominciano veramente a vincere. E lui ha una bella ferita. Ma alla fine loro vincono. E uno chiede, ma come stai? E lui sta male. Ma cosa direbbe di cuore? Cosa direbbe? Lui, sto bene. Hanno vinto. Hanno vinto. Tanti sacrifici. Ma l'ultimo nemico è stato ucciso. La città, le mogli e i figli sono stati salvati. E lui ha una bella ferita che porterà un ferita, una qualche handicap per la vita. Ma come sta? Come sta? Sta bene. Sta molto bene. Perché non sta guardando a se stesso. Se apparteniamo a Cristo, siamo qui per promuovere il regno del nostro Signore che goderemo con Lui per tutta l'eternità. E l'andazzo della nostra vita pratica non importa, è gestito da Dio per compiere la sua opera in noi, per santificarci, per purificarci, per prepararci, per stare nella sua presenza. Quindi voglio che valutiamo a cosa pensiamo quando veniamo chiesti come stai? A cosa pensiamo? Prego che non importerà le nostre circostanze. Prego che saremo talmente presi con quello che vale e vedendo frutti di Dio nella vita anche degli altri intorno a noi che possiamo avere grande gioia, come Paolo. Possiamo rallegrarci per quello che veramente vale. E che cosa vale veramente? Ricordare chi siamo. Ricordare chi siamo. Se tu sei un vero credente, allora vale per te quello che l'Apostolo Paolo dichiara in Galati 2:20, ve lo leggo. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se tu sei in Gesù Cristo, quello che vale veramente non sono le circostanze pratiche della tua vita che passeranno, non è quello che succede a te adesso che sono strumenti di Dio per conformarti all'immagine di Cristo. Quello che importa è quello che riguarda Gesù Cristo, perché se tu sei salvato, tu sei stato crocifisso con Cristo e non sei più tu che vivi. È Gesù Cristo che vive in te. Che meravigliosa verità. Questo è quello che vale veramente. E prego che possiamo capire questo, in modo che come stai dipende non di come stai tu nella carne, ma quello che riguarda Gesù Cristo e la sua opera, e il suo corpo, e il suo regno. E quando tu riconosci che la tua identità è in Gesù Cristo, cambia come vivi. Che Dio ci aiuti a stare bene in base a quello che veramente vale. Preghiamo. Padre, Grazie per questo che possiamo stare bene anche in prigione, anche con una grave malattia, anche con tanti problemi, se abbiamo gli occhi rivolti a te, all'eternità, e vogliamo fare quello, vogliamo guardare in avanti. Non vogliamo vivere nel nostro piccolo mondo pensando alle nostre cose, vogliamo vivere per chi siamo, figli del Dio onnipotente, vogliamo vivere come parte del tuo regno, desiderando e desiderando che il tuo nome sia santificato e che il tuo regno vieni e che la tua volontà sia fatta. Vogliamo pregare e desiderare questo. Mostrici il nostro peccato quando siamo focalizzati su noi stessi. Mostrici il privilegio di appartenere al tuo regno. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.